Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Amici ascoltatori, benvenuti e naturalmente l'argomento che vogliamo affrontare, visto che siamo alla fine dell'anno, è non proprio un bilancio, perché sarebbe eccessivo, ma una riflessione sull'anno che si sta chiudendo e anche forse qualche auspicio per il 2011. E lo facciamo con Vittorio Fantoni della Facoltà Avventista di Teologia, che abbiamo qui nei nostri studi. Grazie Vittorio per essere in nostra compagnia.
Sì, buongiorno.
E con Paolo Naso, politologo, giornalista, intellettuale di fede evangelica. Grazie Paolo per essere anche tu in nostra compagnia.
Salve, buongiorno a tutti.
È un anno questo che continua a essere caratterizzato dalla crisi, insomma, una crisi che forse nel nostro paese è particolarmente pesante. Forse ci illudavamo che saremmo usciti prima, no, da questa situazione. Paolo Naso, ecco, vuoi darci tu intanto una tua personale reazione all'anno che si sta chiudendo? Insomma, quali sono gli eventi che più ti hanno colpito, o se vuoi dirci qualche cosa in rapporto proprio a questa crisi economica che sembra rimanga con noi, insomma, ecco.
La crisi ce la teniamo quest'anno e, per le parole stesse del Presidente del Consiglio, anche l'anno prossimo. Nel 2012 si vedrà che cosa potrà accadere. L'Italia va peggio di altri paesi europei. Pensiamo al fatto che la Germania ormai si può tranquillamente collocare oltre la soglia della crisi. Altri paesi, come per esempio il Regno Unito, la stessa Francia, danno segnali più vigorosi di ripresa. Il nostro paese invece si attesta su livelli molto bassi. Certamente non consola il fatto che altri paesi europei, la Grecia in primo luogo, l'Irlanda in secondo, mostrino dei dati ancora più negativi, in qualche caso davvero preoccupanti, che determinano delle crisi sociali molto difficili. Ma insomma, se la chiave per interpretare l'anno che ci lasciamo alle spalle è quello della crisi, è stato un anno decisamente pesante, e credo che facili ottimismi sul prossimo anno siano del tutto fuori luogo.
Ecco, Paolo Naso, ricordo, anche un esperto della politica americana, della società americana, ha scritto diversi libri. Tra l'altro, se non ho capito male, sei di partenza, insomma, stai per andare negli Stati Uniti per tenere un corso a livello universitario. Ecco, Obama era forse la speranza, no, che avevamo per questo 2010. Gli era stato dato anche un premio Nobel, quasi una consegna delle speranze del mondo nelle mani di quest'uomo. Secondo te è stata una delusione? Per molti americani sembra di sì.
È un giudizio molto difficile e delicato, nel senso che bisogna sempre contestualizzare la situazione e i personaggi. Indubbiamente c'è stato un grande effetto mediatico per l'elezione del primo presidente di colore, un presidente giovane, un presidente dinamico, e i media hanno avuto gioco facile nel coccolare Obama, nell'enfatizzarne le grandi capacità di leadership e anche il carattere assolutamente innovativo, vorrei dire rivoluzionario, di un'elezione come la sua alla Casa Bianca. Tutto questo nel medio periodo mostra ovviamente la corda, mostra una certa stanchezza, e il 2010 è stato l'anno della disillusione.
È stato anche l'anno delle elezioni, no? Del midterm.
Esattamente. Il presidente ha gestito con qualche mezzo una crisi economica pesantissima che ha prodotto un vero e proprio baratro nella società finanziaria, prima ancora che quella economica americana. I risultati di questo tentativo sono stati soltanto parziali, e per quel che riguarda una certa disillusione sul piano della politica internazionale, alcuni scenari di guerra restano ancora molto attivi e impegnativi, primo tra tutti quello in Afghanistan.
E questo naturalmente riguarda anche il nostro paese.
Riguarda anche l'Italia. Quindi un certo elettorato più liberale, che aveva visto in Obama il messia che avrebbe portato gli Stati Uniti oltre il deserto nella terra promessa, evidentemente in una visione così schematica e così fideistica ha cominciato ad avere il senso di una grave disillusione. A mio modo di vedere, per fare un bilancio occorre più tempo. Obama sta incassando alcuni risultati, uno lo ha incassato nelle ultime settimane di quest'anno: l'accordo sui missili strategici nucleari è stato
non era affatto scontato, che andasse.
Non era affatto scontato, certo. Però se posso dire, mi stupisce e mi indispettisce il clima quasi di sordina col quale è stata data questa notizia. Un accordo su armi nucleari strategiche di questa portata relegato come quasi un accordo di routine.
E poi parliamo dei cattivi giornalisti italiani, se mai abbiamo tempo.
In realtà è stato un grande successo politico ed è stato un successo politico del Presidente e non certamente del Congresso. Quindi certamente Obama disillusione, però Obama anche caso di studio da monitorare per quello che potrà esprimere nei prossimi due anni in un clima economico forse un po' meno segnato dalla crisi finanziaria come è stato il 2010.
Allora, abbiamo parlato di speranze, no? E anche di un clima quasi fideistico che si era forse sviluppato in certi ambienti. Viene in mente che anche gli evangelici italiani hanno scritto dei libri. Uno che mi viene in mente è quello di Bouchard, sulla fede di Obama, insomma, anche per la fierezza di avere un presidente degli Stati Uniti di fede protestante, una fede equilibrata anche. Beh, e forse questo ci introduce a una dimensione un po' diversa rispetto al 2010 che ormai stiamo lasciando alle spalle. Per un credente, adesso mi rivolgo in maniera particolare a Vittorio Fantoni, quest'anno che appunto sta terminando è un anno che ti ha dato soddisfazioni, c'è una maturazione oppure ti sembra che tutto sommato prevalga ancora?
Sì, il livello della vita personale che resta, certo. Che resta personale, io ho una nipotina che cresce, quindi mi fa sperare per il futuro. Poi guardando il mondo, io ho passato la gran parte della mia vita in una chiesa che ha una forte spinta apocalittica, quindi che è parecchio pessimista nel guardare le cose del mondo, e malgrado che io non sia in totale sintonia con questo aspetto, però me lo porto dietro, è scritto in me. E quindi non ho provato grandi motivi per accrescere la mia fiducia. Devo dire, Paolo ha parlato di Obama. Obama per me sul palcoscenico internazionale resta una delle poche speranze di un cambiamento. Un cambiamento poi che si deve misurare con i problemi concreti, con i contrasti, gli avversari anche. Diciamo che io ho sentito fortemente come cittadino di questo paese, che ha anche come pastore evangelico, che ha anche degli interessi etici, no? Il senso di una profonda desolazione del mio essere qui in Italia, di essere italiano, di amare questo paese. Nei momenti di crisi, spesso nella storia, i popoli e le istituzioni fanno vedere il meglio di sé. Mi sembra che in Italia stiamo facendo, in questo momento di difficoltà, mostrando il peggio di sé. Paolo ha detto che quell'accordo storico sui missili è passato in sordina, no? Nei nostri giornali, non so nei giornali stranieri, nei nostri... Non so se ha trovato per più di un giorno la prima pagina, ma in prima pagina abbiamo avuto di tutto, no?
Soprattutto la casa di Fini a Monte Carlo. Era di Fini oppure no? Questo è il domandone.
Le prostitute che sono diventate una istituzione di questo paese capace di condizionare la politica. È desolante, ecco.
Paolo, i giornalisti sono tuoi colleghi, no?
I giornalisti sono i miei colleghi e, come dire, qui c'è un discorso di ordine culturale, forse un discorso che Vittorio farebbe meglio di me, c'è un discorso sull'etica di questo paese. Io non sono più convinto che noi siamo quello che siamo per colpa della classe politica, per colpa dei giornalisti, cioè alla fine mi sembra che il problema italiano non è più un problema di categorie che non fanno sufficientemente bene il proprio lavoro. I politici lo fanno male, i giornalisti lo fanno male, probabilmente anche tanti insegnanti lo fanno male, tanti operai lo fanno male, tanti imprenditori lo fanno malissimo, tanti grandi finanziatori lo fanno malissimo, i banchieri lo fanno malissimo. Quindi alla fine perché in Italia tutti sembrano fare male il proprio lavoro? Io arrivo alla conclusione che forse c'è un nodo che ha strettamente a che fare con l'etica, cioè cos'è l'etica? L'etica è il nucleo più profondo di valori che uno si porta dietro, è proprio il nocciolo duro di alcuni. alcuni sentimenti non negoziabili, da alcuni principi non negoziabili, il principio della trasparenza, della democrazia, dell'onestà, del rigore, della coerenza. Ecco, in Italia invece, per diverse ragioni culturali, probabilmente anche religiose, ci siamo ormai abituati a negoziare su tutto. Quindi si può negoziare sulle regole della democrazia, si può negoziare sulla carta costituzionale, si può negoziare anche sulle norme personali, perché alla fine, viva Dio, siamo tutti peccatori, cosa sarà mai se una persona dopo aver lavorato 18 ore si porta a casa qualche ragazzina per fare un po' di festa? Ecco, questa logica della negoziazione costante, che quindi altera i principi dell'etica, perché alla fine l'etica non esiste, ma è la stessa negoziabile, mi sembra uno dei mali culturali di questo paese.
Ecco, ma non è che come come protestanti siete un po' troppo severi con voi stessi e con gli altri?
Noi protestanti saremo sicuramente molto severi con noi stessi, però questo alla storia d'Europa non ha fatto male, direi. Ha prodotto certamente dei caratteri duri, ha prodotto certamente delle asprezze, però ha anche forgiato dei caratteri che sono stati quelli che hanno reso possibile la rivoluzione industriale, che hanno reso possibile la costruzione di un'etica del lavoro molto solida, che hanno animato secoli di cultura borghese intesa come cultura della trasformazione sociale, che hanno inventato i grandi sistemi di welfare che non a caso nascono nei paesi del nord Europa. Cioè questo senso della responsabilità individuale che si scrive dentro regole di libertà generale come applicazione profana, laica, di un rapporto che invece ha un suo fondamento teologico, questo è stato il grande genio del protestantesimo in tutto il Novecento. Ecco, questo l'Italia lo ha vissuto soltanto di striscio. Quest'arte del negoziare, questa logica della mediazione, dell'arrangiamento costante, mi pare invece piuttosto figlio di una cultura del confessionale, piuttosto che di una cultura del rapporto individuale rigoroso col proprio Dio.
State ascoltando Sfogliando il giornale.
Io ricordo che stiamo parlando con Paolo Naso, politologo, giornalista, saggista, e con Vittorio Fantoni della Facoltà Avventista di Teologia. Prendiamo spunto da alcune riflessioni sull'anno che ci sta alle spalle ormai e forse anche per fare qualche auspicio per l'anno che arriva. Insomma, è sempre un aspetto un po' formale questo, no? Che cosa speri realisticamente per il nuovo anno? Che cosa vi sentireste di dire agli ascoltatori che magari non sono soddisfatti di come è andato quest'anno, no? Al di là degli aspetti personali, che ovviamente sono sempre molto importanti, ma Vittorio Fantoni.
Ma diciamo che io sento il bisogno di voci profetiche, profeti anche laici. Io sono rimasto impressionato, parlando prima di cominciare la trasmissione, si faceva alcune considerazioni sull'anno che è passato. Io ho detto a Roberto che sono rimasto colpito, forse più che da ogni altra persona, dal viso di, vediamo se la pronuncio bene, Aung Sao Suu Kyi, qualcosa del genere, il leader, una signora, leader birmano, che è stata praticamente agli arresti, in parte in prigione, in parte arresti domiciliari per tempo, poi è stato liberato dalla giunta birmana, no? Quando ho visto questa donna che ha mantenuto, pur attraverso questa sofferenza anche personale, ha mantenuto i suoi valori, i suoi principi, ha mantenuto la voce, no? E ha continuato a parlare. Ecco, io credo che c'è bisogno di quelle voci profetiche. E poi c'è bisogno di uomini come Obama, come io penso che sia, ecco, che spero che sia, uomini che gestiscono il potere e che sono e che siano capaci di raccogliere i valori di queste voci profetiche per calarli poi nel compromesso della vita, no? Che è fatta di incontri, di scontri, di avanti, di indietro, ma che deve seguire un po' qualche valore, qualche ideale, deve cogliere un orizzonte. Ecco, io sento la mancanza di un orizzonte, soprattutto nell'etica pubblica, nel mondo dei grandi movimenti, nel mondo del potere.
E questo naturalmente significa anche offrire dei modelli per le nuove generazioni, insomma, che invece mi sembra, tra l'altro, se non sbaglio, anche il rapporto Censis sugli italiani dava proprio l'indicazione di un certo disorientamento da parte del nostro popolo, insomma.
Diciamo, c'è anche un problema, la postmodernità pone in maniera nettamente diversa il rapporto dell'individuo col tempo, quindi dell'individuo col passato, col presente, col futuro, ma se a questo però ci aggiungiamo a questa fragilità del tempo che è maturata nei secoli e che ci ha portato fin qui, noi aggiungiamo questa desolante mancanza di modelli, come tu dici, allora il cocktail è piuttosto duro.
Allora, il 2011, tra le tante cose per cui sarà caratterizzato, sarà anche caratterizzato dall'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Credo che cada il 17 febbraio del, appunto, 17 febbraio del 2011. Tra l'altro una data interessante per gli evangelici, perché il 17 febbraio, Paolo, correggimi se sbaglio, è anche la data in cui si ricorda l'emancipazione dei valdesi e degli ebrei, no?
Degli valdesi esattamente il 17, degli ebrei furono due provvedimenti nel corso dei 10 giorni successivi.
Vabbè, siamo lì, insomma.
Allora,
17 febbraio...
Quella puntualizzazione.
17 febbraio sarà anche appunto la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E ovviamente quello sarà anche un momento per guardarsi indietro e vedere anche, insomma, questi 150 anni, ne è valsa la pena? Ecco, sono in molti adesso a dire tutto sommato no. Lo dicevano soprattutto nel nord, ma adesso cominciano a dirlo anche nel sud. Paolo Naso, una tua riflessione.
Il discorso sulle bussole che si perdono. Le bussole che si perdono alterano le visioni e creano costruzioni immaginarie. Sono molto preoccupato di questi fenomeni culturalmente e storiograficamente revisionisti. Quello che vuole un mezzogiorno splendido e florido sotto i Borboni, nel quale libertà civili e democratiche fiorivano, che vengono invece immediatamente brutalizzate dall'invasione piemontese che si propone come una specie di dittatura del nord sul mezzogiorno, così come mi preoccupano visioni appunto revisionistiche in senso contrario, che vogliono un nord che in realtà ha pagato il grande prezzo dell'unificazione nazionale. Sono due visioni tutte e due stereotipate. L'unità nazionale è un processo complesso, un processo difficile che ha avuto al suo interno luci ed ombre, su questo non c'è ombra di dubbio. Tuttavia magnificare le sorti del regime borbonico oppure tornare a concepire un nord isolato, isolazionista, è contro la storia. Se il nord e il nord-ovest prima, il nord-est dopo, sono diventati le due grandi locomotive dello sviluppo economico italiano, questo è avvenuto con intelligenze, con manualità, competenze che molto spesso sono arrivati proprio dal mezzogiorno. Il boom economico italiano tra gli anni 50 e 60 è stato possibile soltanto grazie alla grande disponibilità di manodopera meridionale indirizzata verso i grandi sistemi di fabbrica settentrionali. Quindi ciò che noi siamo lo dobbiamo alla unificazione nazionale. Certo, non è un dato privo di ombre, è stata però semplicemente la nostra storia, come la storia di ciascuno di noi, nella quale ci portiamo tante belle avventure, tanti bei ricordi, ci portiamo anche delle sconfitte. Ecco, l'Italia, la storia di questi 550 anni ha avuto sicuramente anche qualche sconfitta e qualche ferita, ce la portiamo indietro con la dignità con la quale ciascuno di noi continua a guardare al proprio futuro, e quindi non si pone il problema se è stato sbagliato se stesso fino ad oggi oppure no. Si pone il problema, forte degli errori, anche dei successi conseguiti, di come vivere gli altri 150 anni. In questo senso mi sembra che ancora le precelebrazioni non abbiano colto la natura vera di quello che può essere questo anniversario, cioè l'occasione forte per sognare, pensare, immaginare e progettare l'Italia dei prossimi 150 anni.
Per cogliere invece qualche cosa che è risultato obiettivamente positivo nell'anno che ci sta alle spalle. Mi viene in mente, non so se condividete, la lotta contro la mafia, che ha visto la cattura di tante persone latitanti. Certo, i problemi del Mezzogiorno non si combattono solamente con la repressione e con la polizia, ma quando questi ci sono, forse possono essere la base per costruire un clima diverso. Non so se condividete. Certo, poi quando uno accende la televisione e vede la spazzatura a Napoli, cadono le braccia, insomma. Allora, due battute su questo, visto che sono in tanti ad ascoltarci anche nel nostro sud. Vittorio e poi Paolo Naso.
Certamente le forze dell'ordine, da quello che io posso leggere come cittadino che legge i giornali, le forze dell'ordine e la magistratura stanno operando contro la criminalità organizzata. Ora, si tratta di vedere se questi risultati poi in che misura incidono, visto che noi abbiamo quattro regioni in Italia che sono in buona parte controllate da organizzazioni criminali. Quindi io non so se questi risultati riescono a scalfire a fondo questo corpo malato. Però io devo dire che come cittadino, ecco, il mio ringraziamento va alle forze dell'ordine e ai magistrati che rischiano ogni giorno.
Al ministro no?
Beh, anche al ministro,
va bene.
Su cui non ho particolari simpatie, ma credo che in certi aspetti del suo lavoro li faccia correttamente.
Paolo Naso, sempre su questo argomento.
Io, come dire, coltivo questo moderato pessimismo, quindi mi scrivo mi metto sulla stessa scia di Vittorio. Io sono resto un po' perplesso quando arriva la notizia: il numero 5 del mafia è stato arrestato, il giorno dopo il numero 12, il numero 3, il numero 4. Ma insomma, mi sembra quasi di nuovo una proiezione mediatica, quasi un gioco. Cioè, la mafia non è fatta di splendidi eroi, di primule rosse catturate, le quali si è risolto il problema. Anche questo gioco del numero 3, il numero 5, il numero 12 risponde a una logica più da fiction televisiva, da piovra, che da strategia di lotta a questo fenomeno che, giustamente è stato detto, è un fenomeno che condiziona socialmente, economicamente, politicamente la vita di tante regioni dell'Italia e non soltanto quelle meridionali, perché ormai sappiamo benissimo che il fenomeno mafioso, le mafie, come si giustamente si dice oggi, sono fortemente radicate nel nord e forse proprio nel nord hanno le loro basi più importanti.
Si dice Lombardia,
dal punto di vista del business. Nel Mezzogiorno forse resta un po' quel colore, quel folklore ambientale, questa vecchia mafiologia un po' televisiva, che peraltro è sicuramente gravissima, ma che insomma rischia di essere una cortina che ci impedisce di analizzare invece la realtà dei fenomeni veri, quelli che contano, che sono spesso in altre regioni dove c'è anche una maggiore circolazione di denaro. Io, per carità, benissimo carabinieri, polizia, ministro, ministeri, magistratura, benissimo, ma il fenomeno che abbiamo di fronte non è la rincorsa a 20 primule rosse. Se pensiamo che questa sia la strategia dell'antimafia, credo che sia la più perdente che si possa adottare. La vera strategia dell'antimafia significa costruire più Stato. Significa costruire più presenza dello Stato laddove lo Stato non c'è. La mafia storicamente è nata nello spazio vuoto lasciato dalle istituzioni, lasciato dalla magistratura che non funzionava, lasciato dai poteri di repressione che non funzionavano, e in assenza di questo Stato sono nati dei contropoteri che esercitavano, amministravano una loro giustizia, una loro economia, una loro cultura. E quindi occorre costruire più Stato. E da questo punto di vista, tra mafia e spazzatura c'è un legame strettissimo. Io trovo indecoroso che si sia detto: in 3 giorni risolviamo il problema a Napoli. Sono passati 3 mesi e il problema a Napoli è esattamente come era 3 mesi fa. Non solo, negli ultimi giorni abbiamo assistito a questo incredibile scaricabarile tra 3 poteri diversi dello Stato, quello centrale, quello locale, quello regionale, ciascuno dei quali dice colpa dell'altro. Ecco, la spazzatura a Napoli mi sembra la metafora perfetta di un luogo, di una regione nel quale c'è poco Stato, e lo Stato non è più carabinieri, più polizia, più bersaglieri per le strade. Lo Stato significa più valori condivisi, più cultura civile, più condivisione di alcuni principi fondamentali che sono quelli della nostra Costituzione. Ecco, da questo punto di vista io credo che anche il bilancio della lotta alla mafia, per quanto, come dire, ben vengano i risultati conseguiti, sia un bilancio che merita ancora di essere approfondito e non si possa cantare in nessun modo vittoria, perché la sfida è davvero una delle sfide politiche, oltre che militari, una delle sfide culturali, prima ancora che militari, più importanti che abbiamo di fronte anche nei prossimi tempi.
Naturalmente immagino che anche le politiche volte al lavoro abbiano una loro incidenza, insomma, lì in un paese in cui il lavoro è difficile da trovare, è vero che non è che uno diventa automaticamente mafioso, insomma, ma certamente è un brodo di, come si dice, di cultura, no? Che
sì,
fa comodo.
Su questo vorrei chiudere, non so a che punto siamo della nostra conversazione.
Volevo solamente un vostro parere sul ruolo che può svolgere o forse non può svolgere il mondo evangelico in una situazione.
Volevo dire una cosa sul lavoro, se mi permetti, e cioè volevo riprendere il discorso sulle speranze. Io ne ho soltanto una, per carità, ognuno ha nel suo elenco molte nostre speranze, nobili, la pace, il Medio Oriente, e cioè io ne ho una che sento particolarmente gravosa e urgente: i giovani e soprattutto i giovani italiani. Il rapporto Censis, tu l'hai citato prima, il rapporto Censis dice italiani, i giovani italiani in particolare, senza desiderio. Mi sono permesso di contestare questa definizione, non i dati sono del tutto evidenti, sono solidi come sempre. La mia definizione, la mia conclusione leggendo i dati del rapporto Censis è giovani italiani senza speranza. Non voglio far filosofia, ma qual è la differenza tra desiderio e speranza? Beh, il desiderio è una categoria psicologica. Il desiderio è, come dire, quasi una sorta di chimera che uno segue. Il desiderio è un dato di ordine psicologico molto forte che muove delle pulsioni fondamentali. La speranza invece è assai più concreta, assai più palpabile, è la speranza di ottenere qualche cosa, la speranza di un risultato. Ecco, io credo che questa società stia togliendo tanta speranza ai nostri giovani. Ormai ci sono 1.200.000 giovani che rinunciano a cercare lavoro. Vuol dire che sono 1.200.000 persone che tra 20 anni, 30 anni, cioè negli anni nei quali una persona è al top della sua carriera, al massimo delle sue capacità espressive, ecco, questi giovani saranno sostanzialmente delle persone senza anima, delle persone senza una storia, delle persone che non si sono costruite una famiglia o se la sono costruita in termini eccezionalmente precari. Ecco, questa è la società che noi oggi stiamo costruendo, una delle società più vecchie del mondo. L'Italia ha il più basso tasso di natalità del mondo, una delle società che offre meno speranze ai propri giovani. L'ultima vicenda dell'università mi sembra indicativa di questo tipo di mentalità e di modalità, e infine una società che appunto nega speranze a chi cerca di costruire un proprio futuro. E questo significa che materialmente che diventa difficilissimo per un giovane mettere su casa, diventa difficilissimo emanciparsi dalla propria famiglia, fare un progetto di vita, fare un progetto di famiglia per se stesso. Ecco, questo tema dei giovani mi sembra tra le tante urgenze che noi possiamo elencare quando pensiamo agli auspici per il prossimo anno, mi sembra assolutamente quello decisivo, quello sul quale davvero stiamo
giocando il nostro futuro. Allora, avevo accennato al mondo evangelico, che è un mondo evidentemente con delle dimensioni molto ridotte, dunque anche con delle potenzialità ridotte, no? Però forse vale la pena, a proposito di speranze, no? Indicare qualche cosa. Allora, a parte che forse tu, Vittorio, speri che ci siano le nuove elezioni nel 2011, non so qual è. Però, no, insomma, a parte questa battuta.
Diciamo come pastore evangelico, quindi operatore di una chiesa, io auspico e raccomando anche negli organismi direttivi di cui faccio parte un'attenzione al tema della povertà, ai poveri. Io ho conosciuto molti poveri. Molti poveri bussano alle porte delle chiese, molti poveri sono dentro la chiesa. A volte noi ce ne accorgiamo, a volte nella mia chiesa locale qualcuno mi dice: sai, abbiamo scoperto che quello non ha da mangiare.
E non sono solamente stranieri.
Gli stranieri sono più precari. Ecco, io credo che ci dovrebbe essere, soprattutto in un momento come questo, molta più attenzione da parte delle comunità evangeliche, delle comunità religiose,
cristiane, sì.
Della povertà, perché la povertà colpisce la dignità umana quando si vedono delle persone con gli occhi bassi, no? Ripeto, ci sono anche tante persone che ci marciano su, ma quando tu le conosci e sai che sono realmente poveri, no? E hanno difficoltà a mandare a scuola i figli vestiti in un certo modo o a pagare certe piccole cose. O io ho conosciuto persone ultimamente a cui hanno tagliato il gas, o hanno avuto sfratti per morosità. E io credo che le chiese dovrebbero trovare un maggiore potenziale per intervenire. E questo è il mio auspicio, molto modesto e molto tradizionale, comunque il mio auspicio per il prossimo anno.
Paolo, e con questo concludiamo.
Ma io credo che le piccole chiese evangeliche possano essere un po' di lievito, un po' di sale, questo è il mio auspicio per il prossimo anno, un po' di lievito per la società italiana, un po' di sale per dare un po' di sapore a una minestra della cosiddetta società civile che a volte sembra veramente in sapore. Ecco, le chiese evangeliche italiane sono un'esigua minoranza, quindi ogni ragionamento su che cosa si possa fare per l'Italia rischia di apparire velleitario e sembra quasi la formica che vuole farsi grande come l'elefante, quindi tutto questo suscita semplicemente ilarità. E detto questo, cioè nella consapevolezza della modestia numerica delle chiese evangeliche italiane, io credo che invece la sfida possa essere davvero quella di fare di queste comunità, che sono comunità che hanno una storia importante, sono radicate nel nostro paese da almeno 150 anni, nella loro maggioranza, qualcuna da molto più tempo, possono essere dei luoghi di senso, dei luoghi nei quali si respira la solidarietà umana di cui parlava prima Vittorio, nei quali si costruisce una coesione multiculturale, perché le chiese evangeliche italiane tutte sono sempre di più arricchite dalla presenza di molti evangelici immigrati, luoghi nei quali si sa anche gridare il primato della verità, quella verità che ci fa liberi come credenti, come cristiani, quindi delle comunità nelle quali non c'è paura, non c'è sussiego, non c'è come dire il semplicemente il dovere di ribadire la voce del più forte, di assecondare la voce del più forte, ma c'è ancora la capacità semmai di indignarsi contro il più forte quando questo è anche il più prepotente. Ecco, delle chiese che siano luoghi di senso, in cui c'è solidarietà, c'è amicizia, c'è fraternità, c'è ricerca ovviamente della fedeltà evangelica, in una parola dei luoghi in cui sia possibile vivere fino in fondo la nostra umanità.
Bene, allora io ringrazio davvero Paolo Naso, politologo, giornalista, intellettuale di fede evangelica, Vittorio Fantoni della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze e naturalmente a voi, ma anche a tutti i nostri amici che ci hanno seguito, un caro augurio di buon anno e a risentirci presto.
Buon anno.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.